Procediamo ad iniziare la seduta. All'ordine del giorno, al punto 1, c'è l'argomento che è stato trattato la volta precedente in maniera tumultuosa. Come voi sapete, l'amministrazione nel suo potere di autotutela può rivedere le proprie posizioni e, se lo ritiene, può annullare, rivedere, modificare provvedimenti assunti. Siccome era stato sollevato durante la commissione l'eccezione che potesse non essere corretto procedere come abbiamo proceduto, e c'era il dibattito se andava deliberato o non andava deliberato, qual era la natura del provvedimento, melius re perpensa, si è convenuto di riportare in commissione l'oggetto, la discussione, fermo rimanendo che ognuno può fare e dire quello che vuole, la discussione era stata fatta l'altra volta, il punto delicato era se si dovesse o non si dovesse votare. Si è arrivata alla conclusione che è più corretto procedere alla votazione e pertanto, dato per scontato che il dibattito è già avvenuto, se nessuno chiede, se qualcuno non ha qualcosa da dire, io procederei alla votazione, all'espressione del parere con una votazione. Prego.
Grazie Presidente. Allora, io ho analizzato quelle che sono le nuove proposte degli oneri di urbanizzazione e per quanto riguarda gli importi da versare in base alla classificazione energetica degli interventi in progetto, alla tipologia e alla zona, questo mi trovo d'accordo. Ma per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione relativi al residenziale, ecco, riguardo la colonna 4 qui, ristrutturazione 40% rispetto alla nuova costruzione, cioè lo sconto del 40%, il 40% per la nuova costruzione, ecco, noi saremmo del parere invece di valorizzare di più la ristrutturazione, il recupero di ciò che è preesistente, quindi portare invece a un 50-60% questo importo, in particolare per il commerciale. Inoltre abbiamo anche osservato nella seconda pagina, qui dove si parla del commercio direzionale, barra direzionale, per quanto riguarda gli oneri primari, che addirittura non si paga nulla, zero, per il commerciale. Quindi, secondo noi, questo zero andrebbe un attimino rivisto, perché già gli esercizi commerciali abbondano, no? le nuove costruzioni commerciali abbondano. In più, non far pagare oneri di urbanizzazione primaria, insomma, ci sembra che sia un po' un danno per il comune. Pertanto la nostra logica sarebbe quella di ridurre diciamo quelli che possono essere gli oneri, o comunque non più di tanto, perché comunque non potremmo creare un danno erariale al comune per far pagare troppo poco quelli che sono gli oneri di urbanizzazione, comunque anche per la ristrutturazione, ma tuttavia agevolare di più le ristrutturazioni piuttosto che le nuove costruzioni, cioè andare verso una politica di consumo zero del suolo. Faccio presente che in alcune realtà qui vicino a noi, addirittura in qualche paese vicino a Verola Nuova, fra la primaria e la secondaria, come oneri di organizzazione, per i nuovi edifici commerciali pretendono dalle quasi 87 euro al metro cubo, mentre a Cremona chiedono tra i 58 e i 36 euro al metro cubo per le secondarie, addirittura zero per le primarie. Quindi, per carità, ovviamente è una questione di tipo politico la scelta di valorizzare o aumentare il numero di esercizi commerciali, che comunque a Cremona già abbondano. Quindi, se noi, qualcuno vuole fare nuovi insediamenti commerciali non utilizzando ciò che è già stato costruito, perché esistono anche capannoni preesistenti che si potrebbero riconvertire senza andare a prendere nuovo suolo, no? Quindi, tener conto che a nostro parere riguardo agli oneri saremmo più del parere di fare questa variazione, dopo ovviamente dipende. E poi un'altra cosa, per esempio a Brescia hanno fatto sì che tenendo conto di alcune aree, ad esempio della città, particolarmente o degradate o che presentano particolari difficoltà, per poterle andare a recuperare, limitatamente alcune zone della città, sono stati abbassati gli oneri di urbanizzazione per incentivare il recupero. In questo modo alcune aree sono state effettivamente, hanno trovato un miglior destino, insomma, no? Mentre prima erano degradate, un pochino sono migliorate. Quindi si potrebbe anche valutare ciò che hanno fatto le città vicino. Se poi confrontiamo gli oneri di urbanizzazione di Cremona rispetto a Mantova, Mantova per esempio fa pagare molto meno, però ecco, la nostra idea era quella proprio di promuovere questo tipo di discorso, cercare di non far sfruttare nuovo territorio, ma di utilizzare il pregresso, il già costruito, di rivalutare ciò che è già stato cementato senza andare a fare nuova cementificazione. E poi considerare che il commercio direzionale, oneri zero per le primarie, veramente, cioè, secondo noi non è giustificabile, cioè, non capiamo perché non debbano pagare niente per gli oneri primari. Ecco, grazie.
Devo dire che io ho capito, ma non tutto quello che ha detto, e soprattutto bisognerebbe fare avrei bisogno, non sono io che devo decidere, però per capire bene queste proposte bisognerebbe fare una specie di proiezione, così come è stato proposto dall'amministrazione vuol dire questo, e come dice la consigliera Nonferi vuol dire anche lì qual è la portata finanziaria di queste proposte, perché incide poi sulla valutazione politica che ha fatto l'amministrazione. Quindi per una giusta comprensione di tutti i componenti mi piacerebbe che, se è possibile, che l'architetto facesse il punto e dicesse: la proposta dell'amministrazione vuol dire questo e questi sono i risultati finanziari, con la proposta Lanfredi vuol dire quest'altro, e al di là dello zero per alcune categorie che non è giustificabile, vuol dire a quest'altra portata. Dopo si valutano le due portate. Ecco, per avere chiara la rappresentazione bisognerebbe che gli uffici adesso, o l'assessore o l'architetto, facessero una relazione, sia dal punto di vista politico.
Sì, per chiarire un attimo rispetto alla proposta da consiglieri, gli indirizzi io li condivido anche, poi bisogna anche capire come declinare anche il raccordo rispetto alle rilevazioni che ha fatto. Non so se la consigliera ha preso come riferimento la tabella 4, quella relativa al Porto Canale, no, sulla parte commerciale. È la tabella riferita al Porto Canale, dove effettivamente ci sono delle agevolazioni significative su tutte le destinazioni, però è riferita all'area produttiva, è riferita a un'area specifica. Questo è un provvedimento, credo, che è stato confermato dall'amministrazione precedente ed è partito ancora da quella corada, finalizzata a rilanciare un comparto articolato anche sulla base di tutto il discorso relativo alla navigazione, all'intermodalità, eccetera. Però il riferimento non è sulle aree commerciali, non è sul tutto il complesso, tutto il contesto della città, ma è in relazione soltanto a quel comparto. In relazione invece alle valutazioni che faceva sul commerciale relative a tutta la città, occorre fare riferimento alla tabella 2 e nello specifico ai 127 euro, prima colonna, l'ultima cifra in grassetto. Esatto. Quindi è questo il dato. Quello che noi abbiamo fatto all'interno di questo provvedimento è scindere il commercio all'ingrosso e portarlo a un costo per l'operatore inferiore. Ma perché? Perché abbiamo visto nel corso di questi due anni che in molti contesti produttivi gli operatori ti chiedono una maggiore flessibilità sulle destinazioni in riferimento anche al commercio all'ingrosso, e quindi è un provvedimento finalizzato a incentivare le attività produttive. Il commercio all'ingrosso non è il commercio di vicinato, non è tantomeno la grande distribuzione. In relazione invece al 40%, ecco, è una previsione della legge regionale. Dopodiché le valutazioni che lei faceva, adesso andremo eventualmente a fare vedere come dire, le buone pratiche rispetto alla riduzione degli oneri di urbanizzazione di altri contesti, però ecco, non dimentichiamo una cosa, che noi stiamo partendo da un provvedimento riduzione di oneri intrapreso dall'amministrazione precedente finalizzato al rilancio delle attività produttive, cioè il tema dei pacchetti localizzativi inseriti all'interno come da corollario all'ultima variante generale. È vero che quei pacchetti sono riferiti a contesti della città finalizzati a rilanciare le attività produttive, eventualmente anche attraverso il volano di altre destinazioni come il commerciale. Noi siamo partiti da questo, lo abbiamo confermato perché riteniamo che è una buona idea, la stiamo gradualmente implementando e rimodulando e per esempio su tutto il tema relativo al centro storico un'azione di questa amministrazione è parallelamente alla conferma di quelle agevolazioni è stata quella per esempio di andare a rivedere le monetizzazioni, quindi c'è stata una riduzione in questo senso, e poi quella di diminuire gli oneri di urbanizzazione, di mezzali rispetto a una serie di attività che sono più pertinenti alla dinamica del centro storico, quindi i negozi di vicinato, i bar, i ristoranti, le associazioni culturali, le palestre e quant'altro. Nei prossimi mesi andremo a implementare ulteriormente queste, diciamo così, agevolazioni non solo sul versante urbanistico, ma qui entrerebbe in gioco un altro assessorato, l'assessorato al bilancio, l'assessore al bilancio Maurizio Manzi, rispetto a una serie di altre agevolazioni su altre partite, sempre col medesimo obiettivo, cioè, ovvero sempre con l'obiettivo di andare a rilanciare alcune attività. Nello stesso tempo però confermiamo il fatto che dobbiamo implementare anche le agevolazioni su quelle che sono le aree produttive della nostra città, anche in relazione ad aree agricole di fatto, per esempio la via Mantova, la quale ha una destinazione di carattere produttivo e commerciale, sulla quale non è possibile in questa fase fare una scelta diversa di riduzione, perché siamo ancora in una fase transitoria da parte della legge 31 di Regione Lombardia sul consumo di suolo, che non consente in questa fase agli enti locali di poter andare né in aumento di aree edificabili né in riduzione. Al di là di questo è una scelta che noi avremmo confermato, cioè quell'area lì sulla quale anche il suo movimento ha manifestato una particolare attenzione. Però, per esempio, in relazione al polo tecnologico, che è un'area urbanizzata, è ovvio che tutto quel comparto rientra all'interno delle agevolazioni dei pacchetti localizzativi dell'amministrazione, e ci saranno anche ulteriori, credo, interventi di agevolazione per quanto riguarda la possibilità di promuovere quel comparto urbano. Poi se l'architetto...
Vabbè, l'amministrazione conferma... Sì, ci sono altri consiglieri che desiderano dire qualcosa? E allora procediamo all'espressione del parere tormentato dell'altra volta. Chi è favorevole? Carletti, Bona, Fiamma, Telli, Gagliardi, Bonali. Bon. Chi è contrario? Chi si astiene? E l'ultimo, dietro Fiamma chi c'è? Ah, Amore, Freddi, Ghidotti. Sì, alla fine dell'anno. Come... piano dei servizi e al piano della regione delle regole vigenti inerenti alla realizzazione di piste ciclabili e di completamento della rete ciclabile regionale. Espressione di parere. Come? Sì, no, non l'ho capito. Sì, ma devi sillabare bene. Ora è rotundo. All'assessore.
Allora, si tratta di una variante puntuale, dovuta a un'esigenza di tempistica. Noi abbiamo l'obiettivo di inserire all'interno della variante, quella più complessiva, tutto il lavoro che è stato fatto dall'assessore Manfredini e dal consigliere Bonali sul biciplan. Quindi quello di inserire all'interno della variante quel provvedimento che è stato già sottoposto al Consiglio Comunale. Nello specifico però c'è la necessità di accelerare i tempi e quindi fare una variante puntuale su quattro piste ciclabili perché... abbiamo l'esigenza di acquisire, di stare in linea con la tempistica di Regione Lombardia per l'acquisizione del FESR e dei finanziamenti. Quindi, parallelamente alla variante di carattere più generale, c'è questo provvedimento che è specifico, finalizzato a essere coerente alla tempistica che ci impone Regione Lombardia.
Sì, allora, di fatto... La variante riguarda il piano delle regole e il piano dei servizi e va a posizionare quattro nuove piste ciclabili, o meglio a riposizionare quattro nuove piste ciclabili in coerenza con il biciplan che è stato approvato un anno e mezzo fa. E sono in particolare la pista 5 Migliaro, la 7 via Brescia, la 9 via Mantova e la 18 ring interno viale Trento Trieste. Questo per adeguare la programmazione comunale alle due piste ciclabili di valenza di interesse regionale, la 4 Brescia-Cremona e la 10 Via delle Risaie che collega il Pavese con il Mantovano, passando a sud di Milano e per la città di Cremona, poi arriva dalla via Bergamo e se ne va dalla via Mantova. Quindi di fatto anticipiamo quella che è l'integrale assorbimento nel PGT del biciplan per queste quattro piste ciclabili che vi dicevo prima. Questo comporta alcune modifiche alla previsione contenute nel PGT per quanto riguarda le piste ciclabili, in particolare la previsione del PGT della pista ciclabile che scendeva dalla via Bergamo la portava sulla via Filzi, mentre invece il progetto rimane sulla via Bergamo e non va a interessare la via Filzi per poi ritornare sul sottopasso del ferroviario. Sulla via Brescia si prende atto che il sottopasso ciclabile della ferrovia sulla via Brescia è stato realizzato e quindi la nuova pista ciclabile parte da via Salimbene, dove ci si attacca alla nuova pista ciclabile realizzata recentissimamente dalla provincia, per poi entrare in città e arrivare sulla Porta Venezia. Sulla via Mantova sostanzialmente ci si va a collegare con la via Postumia, dove c'è il centro sportivo della Cremonese, e il ring interno viene portata alla pista ciclabile che sul PGT era prevista sulla via Dante, viene portata sul viale Trento Trieste. Quindi sono sostanzialmente gli adeguamenti, in parte sono su sede stradale, in alcuni piccoli tratti sono su suolo privato, e questo comporterà poi l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, che dovrà essere portato avanti poi nei successivi passaggi. Ecco, da un punto di vista urbanistico questo è il quadro generale. Non so, poi se...
Il finanziamento della Regione in cosa consiste?
Finanziamento Porfesla riguarda il 50% del costo dell'opera complessiva, per cui abbiamo valutato da progetto preliminare e chiesto 2.300.000 euro, dichiarato 2.300.000 euro di valore delle quattro opere, la Regione ci ha accordato 1.150.000. La motivazione per cui siamo in questa fase oggi per l'approvazione della variante è perché abbiamo contrattualmente con la Regione dei tempi molto stretti di presentazione della progettazione definitiva e quindi di dare l'avvio entro il 30 di giugno delle procedure per gli espropri ove necessari. Quindi, andando a ritroso con le tempistiche, ovviamente considerando i tempi amministrativi per la gestione delle fasi espropriative, dobbiamo per forza in questa fase procedere in tempi brevi all'approvazione della variante.
Prendi la parola. Prego.
No, perdonatemi, va benissimo, non ho nulla contro le piste ciclabili. Perché però questa nella commissione di territorio? Ad esempio, quello che sta avvenendo in Viale Po, al quartiere Po, la rivisitazione dei sensi unici, perché non è stata presentata in commissione? Domando io.
Perché questa è una variante urbanistica e quindi il Consiglio dovrà adottare la variante che poi verrà pubblicata e approvata sempre dal Consiglio. Quindi questa è... Non è tanto il tema. No.
Sì, no, due curiosità. In merito al percorso di via Bergamo, quindi non più Fabio Filzi ma Bergamo. Quindi quando la pista ciclabile arriva al grosso rondò che c'è dopo il voltone di via Bergamo, insomma al sottopasso, lì dove passa? Cioè lì mi sembra un punto un po' pericoloso, insomma. Quindi volevo capire lì com'è la sicurezza, perché oggettivamente è un posto dove si arriva... Dove c'è il rondò sotto il voltone, no? No, non tangenziale. No. No, giusto per capire... Sulla rotonda, dopo il voltone, lì c'è un attraversamento di strada, mi sembra di vedere qua. Quindi no, volevo capire che norma di sicurezza lì c'era, perché prima, essendo in Fabio Filzi, non si andava a incrociare. No. Quindi il rondò dopo il voltone, vedo che la pista ciclabile va a tagliare dentro, diciamo così, ed entrare in via San Francesco questa. Quindi c'è, tra virgolette, un taglio del rondò, diciamo così. Ecco, quindi volevo capire che... sarebbe in mano di prendere la direzione. No, solo per capire, dato che qua si taglia dentro a una rotonda, quindi non faranno il giro della rotonda le biciclette normalmente, quindi lì c'è un punto di sicurezza. E la seconda cosa, dato che condivido questa seconda cosa su via Trento Trieste, quindi adesso, se ho capito bene, il concetto è di far andare le bici in sicurezza su Trento Trieste, non su Dante, in sintesi. D'accordo. Però sottolineo un aspetto, ad oggi Dante in direzione Porta Venezia stazione è comunque vietato il transito di bici, cosa che non viene assolutamente rispettata, e non entro in polemica, quindi a maggior ragione riterrei che nel momento in cui ci fosse questa cosa, nel momento che da oggi c'è sulla carta, chiedo all'assessore come come rappresentante del sindaco, di far rispettare a questo punto il divieto in viadante, perché la scusa non so dove andare non c'è più, anche se devono andare a sinistra dove ci sono i parcheggi, per carità. Però a maggior ragione, nel momento in cui sosteniamo che sia Trento-Trieste la zona dedicata al ciclista, a maggior ragione ritengo che un maggior controllo da parte della polizia locale su tutto l'asse sia necessario, anche perché oggettivamente è pericoloso per loro. Adesso non dico, non voglio rompere le scatole a prescindere, però se vengo fuori è perché la via Dante la facciamo tutti, è oggettivamente, se c'è un divieto ci sarà un motivo. Pagliarini, non è che l'ha deciso Perri o Galimberti, così, bravissimo. Quindi non è questione politica, ma pratica. Dopodiché la polizia locale so che ha mille cose da fare e c'è anche questa, quindi a maggior ragione ritengo che da oggi sia corretto che l'organo politico indirizzi l'organo tecnico a fare i controlli e in attenzione. Basta.
Signore Bonali.
Allora, visto che sono parte in causa di questo progetto, semplicemente due cose. È un passaggio dovuto, come ha detto l'ingegner Pagliarini, per adeguare gli strumenti a quello che ci chiede la Regione, perché sia tutto coerente. Semplicemente in questa fase non vediamo, magari da queste planimetrie, ovviamente i dettagli, così come appunto può essere che non si capisca bene come si attraversa quel rondò lì di via Bergamo, ma appunto stiamo studiando con i tecnici tutti i passaggi affinché restino in sicurezza, appunto per evitare mille attraversamenti di strade che sono giustamente pericolosi. In quel caso lì particolare, se avete presente quel rondò, c'è quello spazio per ritornare indietro da via Lazzari a via San Francesco d'Assisi. Quello spazio lì è uno spazio ben poco utilizzato, che si pensa di rendere ciclabile, perché tanto esiste il rondò per tornare indietro, e quindi abbiamo dello spazio. Comunque ci sono e sarà un passaggio che dovremo fare adesso, semplicemente per aggiornarvi, perché penso possa essere utile. Stanno facendo tutti i rilievi topografici per avere le esatte dimensioni di tutte le piste, perché il progetto preliminare aveva, diciamo, serviva a dare un costo all'opera e serviva a capire che cosa si poteva fare, ma adesso bisogna proprio andare lì a misurare, non dico il centimetro, ma quasi, perché la pista ciclabile deve essere un metro e mezzo, due metri, due metri e mezzo, quello che è. E quindi stanno finendo i rilievi topografici, arriveranno poi le bozze dei progetti definitivi. C'è già stato qualche veloce incontro con alcuni referenti dei comitati di quartiere, con le piste che avevamo già un attimino più avanti come progettazione, però sono ancora delle bozze, perché poi le vere, diciamo, approvazioni saranno più avanti, quando cominciamo a limare soprattutto i dubbi che pian piano sono saltati fuori. Sono stati fatti tutti dei sopralluoghi su queste piste con i tecnici, abbiamo visto quali erano i problemi. La pista, quella di via Mantova, è quella un po' più avanti. Poi adesso si entrerà su quella di Viale Trento-Trieste, e poi ci sono le altre due, via Brescia e via Bergamo, diciamo come sequenza di proseguimento del lavoro. Un po' perché quella di via Mantova era più semplice da progettare, quella di Trento-Trieste si è deciso di farla subito perché è molto corposa come progettazione, perché va a impattare su tutta una zona con parcheggi, alberi, bisogna capire che cosa si sposta, che cosa non si sposta e quant'altro, e cercheremo di aggiornarvi il prima possibile quando avremo dei dati concreti, altrimenti rischiamo veramente di parlare di nulla, e giustamente ci fareste delle domande, ma questo si sposta o non si sposta, e non vi sapremmo rispondere. Quindi appena avremo dei dati, e penso che sarà nel giro di, non so, un mese, qualcosa, perché stanno veramente finendo i rilievi topografici in questi giorni, in un mese bisognerà prendere delle decisioni, perché poi i progettisti dovranno terminare la progettazione, mandarla in approvazione, e dentro giugno bisogna mandare i progetti definitivi. Esatto.
Una domanda, ingegnere: gli espropri quanto tempo pensate che andranno avanti, e quanto tempo pensate ci vorrà per vedere queste opere realizzate, entro questa amministrazione oppure a futura memoria?
Allora, per gli espropri dipende un po'. Allora, sono pezzettini che dobbiamo andare a prendere, che probabilmente derivano nel passato dalla mancata cessione di aree di urbanizzazione, però a questo punto sono reliquati. Io credo che se non c'è una forte resistenza da parte dell'utente che ci costringa ad andare al decreto d'esproprio in accordo bonario nell'arco di un mese, pista ciclabile di Cavatigozzi in un mese, per l'eredità una settimana, ma per mettere a posto gli atti in un mese l'abbiamo sistemata. Quindi paga il giusto, che il triplo? No, si paga il giusto, anche perché dopodiché se no la Corte dei Conti devo andare a rendicontare io e la Corte cioè, non è tanto piacevole, no. Nel caso, no, certo, il valore moltiplicativo 2,5 legato agli agricoltori, coltivatori diretti, e quindi questo lo sappiamo. Per il resto invece ci sono i tabellari e quindi non è che si possa sbagliare più di tanto. Il piano, il PORFESL scade nel 2020, quindi noi abbiamo l'obbligo di realizzare e rendicontare, che fa parte appunto della tempistica contrattuale entro il 2020. Abbiamo delle scadenze più strette, perché noi alla fine dobbiamo sostanzialmente ultimare i lavori teoricamente nell'ottobre del 2019. Tutti i lavori definitivi. Dal 2019 al 30 giugno 2020, che è la data di scadenza del POR, realizzare tutte le rendicontazioni. Quindi l'amministrazione, credo che buona parte di questo programma, perché cominceremmo a parlare di progettazione esecutiva e indizione di gara intorno a fine anno. 30 novembre 2017 abbiamo l'approvazione del progetto esecutivo e indizione di gara, quindi dai primi 18 si comincia a costruire. Scaglionate, chiaro, daremo, sì, sì. daremo delle priorità, certo, proprio per completare. Ecco, tenete conto che il PORFESL pone due obiettivi sostanziali. Il primo è quello di ricucire quelli che sono gli assi regionali, il secondo è di collegare ovviamente gli assi regionali con i centri intermodali, quindi tutti devono passare per la stazione. Dal discorso, proprio la scelta, come diceva Zanardi, di passare in viale Trento-Trieste perché in protezione è l'unico che ti permette di ricucire tutti gli assi, come ho visto, Mantova-Postumia, piuttosto che Brescia-Bergamo, arrivando attraverso via Palestro esattamente alla stazione e da lì poi andare verso Bergamo.
Prego, amore, prego.
Allora, per principio, cioè, posso essere d'accordo. Quello che però mi viene in mente pensando ad alcune ciclabili, o chiamate così, visto che io giro solo a piedi, mi viene in mente la considerazione mettere toppe nuove su vestiti vecchi. Sto pensando a via Trento-Trieste. Io non so se conoscete bene o si conosce bene dove sono ciclabili, non ciclabili. Per esempio, l'ho detto altre volte, io che amo la bici, quando ero in campagna giravo solo in bici, la ciclabile mi fermo davanti all'uscita della Trento-Trieste, in certi orari pieno di gente così. Poi mi sposto lì, faccio un po' lo slalom, la scuola, cioè, segnato la scuola. Poi faccio un po' di slalom, mi metto, non ho capito bene come, poi arrivo un pezzettino di strada, c'è il semaforo della casa dell'accoglienza, attraverso, vado avanti, poi vedo che come magia la strada si blocca. Lo dico perché mia moglie ha preso sotto uno, in quanto uno vede che finisce la strada, lui se fa, vado via dritto, cioè non guarda la freccia che io devo andare in via Bernardino Gatti. E anche lì, cose assurde, da qui uno attraversa, va dall'altra parte. È qui che mi chiedo, cioè per me in queste situazioni la sicurezza, per esempio, è la linearità, no, del percorso. Piuttosto dico alle persone, andate in bicicletta in un modo civile, educato, perché io evito, io ve l'ho già detto ma lo farò prima della fine del mandato, difenderò il mio diritto da uomo da marciapiede, che mi butterò in terra qualcuno, eh sì, perché cioè, il marciapiede è mio, cioè, è per chi va a piedi, ok? E soprattutto, ma soprattutto quello che mi dà fastidio, perché ci sono le alternative, è stata fatta via Pallavicino, via Bernardino, cioè, come si dice, via San Lorenzo, si arriva in fondo, c'è cioè via Pallavicino, si va giù. Ecco, quello che a me preoccupa, E perché dico questo? Da via Mantova c'è Migliaro, quella strada lì la faccio spesso, si arriva lì, bella come idea. Cioè, io sto già pensando all'attraversamento, perché se già adesso chi attraversa in bici pensa di essere Superman, non lo so, cioè, perché poi la bicicletta non è, secondo me, vissuta in città con il gusto di andare in bici. Basta vedere come le parcheggiano, dove le mettono e via di seguito. Ma soprattutto l'alternativa, cioè nel dire che ci sono le alternative dove fai 100 metri in più in bicicletta, sono 4 pedalate, penso. E quindi la mia preoccupazione è questa, cioè che sulla carta saranno... Non vedo tutto il percorso culturale nei confronti di chi va in bicicletta. Cito l'esempio di Porta Venezia, cioè Porta Venezia, i due collegamenti che entrano, ci sono dei ragazzi che si divertono perché pensano, forse hanno visto le chicane di Imola o di Monza, pensano che siano chicane, no? Adesso è stata dipinta di rosso, così uno dice, parto, a lì arriva in... cioè, c'è gente che non si rende conto che rischia di buttare via la vita e crea problemi agli altri e potrei andare avanti. Chiudo con una domanda, volevo dirlo nelle varie ed eventuali, lo dico adesso. Faccio spesso via Brescia, sottopasso quello tanto criticato, la parte... E allora un giorno ho detto, va bene, voglio vedere quanto tempo impiego a fare quella strada qui a piedi e fare la strada da via Persico, l'altro, no? Che poi taglia giù in via Isoli dei Soldi. A piedi c'è 1,5 minuti di differenza. Mi sono chiesto, non è stata pensata l'ipotesi di non fare la ciclabile lì, in bicicletta, e di utilizzare quella che c'è a fianco? Chiedo, Perché alla fine uno arriva sempre alla fine del sottopasso, no? Sbaglio? È giusto, no, questo? Allora io mi chiedo, nella valutazione, perché se la differenza fosse di chilometri, capisco, sono, ripeto, a piedi io ho impiegato 1,5 minuti, perché sottopasso fan così, è tutto diritto, ho detto voglio vedere, visto che dicono che camminare fa bene, ho fatto tutta la zona a piedi, sono arrivato alla fine, ho tagliato giù dove c'è via Isil de Soldi e mi sono ritrovato alla fine della salita. Mi chiedo, quella valutazione qui, su quel territorio, non è stata fatta, anche perché, ripeto, mediamente la faccio 2 volte alla settimana, non ho mai visto i ciclisti modello Tour de France. Ci siamo? Anzi, la parte per assurda ancora pericolosa sono i 2 passaggi pedonali quando uno arriva su dalla salita in macchina, no? Uno attraversa, prima perdo più tempo a guardare a destra e a sinistra perché via Galassi in un modo, dall'altra parte vanno sempre come schegge, perché... Però è questo che mi sono chiesto. Cioè, lì si è discusso tanto, non ci sta, ci sta la pista ciclabile, non ci sta, è pericolosa, a piedi. Quella a fianco gli è, ripeto, 1,5 minuti a piedi. In bicicletta saranno 35 secondi. È qui che mi sono chiesto, allora, è ideologica la cosa oppure no? Perché si arriva sempre lì, Provate a pensarci, si arriva sempre lì. Sbaglio, ingegner Pagliarini?
No.
È questo che allora mi sono chiesto. Cioè, è vero, non faccio la... Perché poi, è vero, è questo, devo anche dire, è stata un'osservazione che ho fatto anch'io sulla pendenza. Perché quella pista ciclabile lì, del sottopasso di via Brescia, molti la fanno a piedi, anche in bicicletta, perché l'utenza di Borgo Loreto non è di una certa... Però mi sono chiesto, la differenza sono 35 secondi, forse, in bici. Perché alla fine abbiamo 2 piste, pezzettini di piste ciclabili, parallele, no? Che arrivano tutte e due allo stesso punto, perché dritto va in tangenziale, non ci va, giri a sinistra e poi io mi metto e vado, quando mi capita, a Cremona Solidale.
E consigliere Bonali?
Allora, ma dunque, secondo me qua si entra un po' nella discussione che
No, no, ma volentieri, secondo me van spese due parole, ma anche per riallacciarmi a quanto ha detto il consigliere Zanardi prima, cioè è assolutamente giusto dire che se si sceglie Via Dante come strada di percorrenza per le automobili, per questioni di sicurezza e quant'altro, e che sta diventando pericolosa per quelli che non rispettano quel divieto la bicicletta, dall'altra parte, una volta che ci sarà l'infrastruttura adeguata in sicurezza, l'idea è proprio quella che la gente troverà con più facilità, troverà più comodo e più confortevole andare da quella parte, visto che appunto avremo attrezzato quel comparto che collega sicuramente due zone importanti della città, sia con a nord via della Dogana, che c'ha la sua bella ciclabile bidirezionale, e a sud con viale Trento Trieste. E nel progetto stiamo anche cercando di ricucire i pezzi tra via Dante e viale Trento Trieste, cioè via Antica Porta del Tempio, insomma quei piccoli pezzettini tra viale Trento Trieste e via Dante, per via Stauffer, grazie, per permettere a chi è su via Dante, esce di casa, di dire vado, faccio pochi metri e mi ricollego alla pista più sicura che ho a disposizione. Concordo che ci siano sicuramente problemi di comportamento da parte dei ciclisti. C'è anche da dire che il ciclista oggi, nel 2017, a Cremona non trova ancora l'infrastruttura adeguata per starsene comodo e in sicurezza. Dopodiché è un altro conto fare azioni, diciamo, percorrere strade veramente pericolose. Il confronto è con città dove le infrastrutture sono molto più avanti, e lì è molto più facile starsene sul proprio sedime senza dare fastidio agli altri, avendo tutti gli incroci adeguatamente sincronizzati e collegati. L'esempio di Porta Venezia è che è un anello attrezzato, ma tutte le strade che gli arrivano attorno non sono attrezzate, quindi uno non è portato a imboccare sicuramente quei pezzi di pista ciclabile, o una volta uscito da quei pezzi riuscire a starsene perfettamente dalla sua parte o altro, perché non è connesso, è una cosa buttata lì, progettata in un certo modo, ma mancano le connessioni col resto. L'idea è proprio questa, cioè stiamo cercando pian piano, con le risorse che ci sono, di andare a fare tutti i pezzi per ricucirli e far sì che siano continui, il più diretti possibile. Qui mi ricollego alla seconda questione. Perché? Perché il ciclista sceglie questa modalità, cioè il cittadino che dice: prendo la bicicletta invece di prendere l'automobile perché ho certi vantaggi, e uno dei vantaggi deve essere quello che deve essere competitiva a livello di tempo e di comodità con l'automobile. Per essere competitiva devo anche scegliere la strada più breve. Visti i comportamenti, così, ma è una cosa che non è cremonese ma è diffusa da parte di tutti, il ciclista sceglie la strada più breve. Se te gli fai la pista ciclabile in via Flaminia, la gente farà lo stesso via Giuseppina, perché quella lì è più diretta è più diretta e ci sono i negozi, ci sono gli esercizi. Quella là non è stata usata, addirittura è stata cancellata, forse perché non veniva usata o forse per altri motivi. Però sono queste poi le situazioni dove in cui ci saremmo trovati se si sceglieva una cosa sbagliata rispetto a... Abbiamo provato a studiare le situazioni quando si sono, diciamo, immaginati i percorsi. È lo stesso motivo per cui uno dice: ricavo il percorso senza tanti problemi tecnici laddove ho degli spazi, o cerco di reimpostare l'asse stradale facendo una bella pista organizzata che possa andare dove si possa andare con una velocità abbastanza costante per facilitare. Abbiamo scelto questa seconda opzione, altrimenti la prima opzione si è già visto e ce l'hanno insegnato delle esperienze passate, che non viene utilizzata. L'esempio è proprio dopo il sottopasso di via Brescia dalla parte della città. La ciclabile è fatta in un certo modo e la gente taglia via perché sceglie una strada diretta. Quella lì nel progetto verrà un attimino limata, perché ci sono un paio di angoli che la gente, è come quando in un prato vedi che la gente pian piano fa il solco, vuol dire che quella lì è la strada. Però, c'è sicuramente qualcosa da, secondo me, ricambiare, cioè ribaltare totalmente. Perché? Perché la mobilità sostenibile ci porta in una direzione. Se vogliamo continuare a impostarla invece sugli spazi che devono essere solamente per le automobili, eccetera, allora le biciclette, ma non facciamole neanche le piste ciclabili a questo punto, non spendiamoci dei soldi. Ultima cosa che invece volevo dire, che poteva interessare secondo me il consigliere Fanti, visto che si parla del quartiere Sant'Ambrogio, lì era prevista l'idea su via Filzi, è stata spostata su via Bergamo e è stata fatta una discussione con anche il comitato di quartiere, perché si immaginavano una pista su via Filzi, ma via Filzi ha problematiche lì di parcheggio e di dimensioni della strada di un certo tipo, e la pista di via Bergamo però serve anche a servire l'altro comparto che c'è dall'altra parte, la zona delle Basse, la zona di via Castelleone, esatto, insomma, tutta la parte a ovest, con l'idea che via Filzi possa invece essere rimodulata con appunto degli interventi di moderazione del traffico per farla diventare un po' più una strada di quartiere a traffico lento. Però questo qua è un'altra partita. Spero di aver detto.
Prego, consigliere Fanti.
Sì, buonasera a tutti. Niente, io volevo solo rimarcare la mia perplessità in questi progetti, anche perché vado terra a terra. Si è parlato appunto di Viale Tenno Trieste. Come sappiamo, da San Luca alla M, comunque dove diceva consigliere Amore, alla scuola Tenno Trieste, quel tratto di pista ciclabile lì non è mai, dico mai, utilizzata. Io lavorando lì, ci andano 4 bici al giorno, Bonali, tutti gli altri in mezzo a Viale Tenno Trieste, a volte anche dalla parte della M. È assurdo, ma è così. Io ci passo 200 volte al giorno e purtroppo è così, rischiando di farsi investire, e quindi non è il massimo della vita. Quindi la vostra prospettiva è favorevole e sono d'accordo, però quello che penso dire anche Amore è che se noi gli inculchiamo alla gente il fatto che devono fare determinate azioni, questi comunque faranno sempre, sempre i cavoli loro, perché è sempre così e sempre sarà così. Il discorso di Via Dante, c'è un bel cartellone dove c'era prima la Murrina, adesso non mi ricordo, bellissimo, divieto di transito alle biciclette, e lì immancabilmente ci sono migliaia di biciclette che al giorno passano, non vanno neanche dall'altra parte dove magari c'è il parcheggio, zero, Via Dante, e nessuno le dice niente, anzi se gli dici qualcosa hanno anche delle balle, scusate il termine. E questo non è civiltà da parte, credo, dei ciclisti. Esco un attimo dal seminato e voglio chiedere a Pagliarini se in Via Dante si sarà progettato o comunque si farà qualcosa, la famosa Via Dante 104, dove c'è l'Italmark, per intenderci. Lì c'è un attraversamento pedonale coi passeggini, perché c'è anche i medici di base, dei bambini, pediatria, coi passeggini, cioè lì è una cosa che secondo me, se non c'è stato un incidente, tra un po' accadrà, perché è una cosa. Lì o ci va un attraversamento pedonale o purtroppo un altro impianto semaforico, magari chiamata per i pedoni, perché è una cosa, questo le ripeto, esco dal seminato, ma è una roba veramente pericolosa. Questo qui io lo vedo tutti i giorni, perché passando quelli lì. O anche a chiamata, un semaforo, chiedetelo a Cittelo, magari se riuscirà a farlo, perché questo è veramente grave, secondo il mio modesto parere. Per quanto riguarda invece il tratto di via Mantova, forse l'ha già detto Bonali, però non ho capito bene, no, ha detto via Flaminia, via Postumia, lì quando si arriva alla palestra spettacolo, in teoria non c'è più pista ciclabile. Lì, io ho visto che volete fare... variare dalla pista, dietro dove ci sono i compattatori della M, c'era una volta, Ma vi chiedo, riusciremo nell'impresa? Perché come dicevo prima, i ciclisti vogliono andare in via Bosovara, vanno dritto, non si fermano, non fanno il giro dall'altra parte, via Corte, per tornare indietro. Purtroppo è così. Ci sono state anomalie che col tempo magari le ripristinerete e riuscirete a fare un buon lavoro, però le criticità ci sono parecchie e mi fermo qui anche se ne avrei altre, ma grazie.
Ingegnere?
Allora, Fanti ha ragione, ci sono tutta una serie di criticità che con queste opere andiamo a risolvere, perché parto dalla pista ciclabile di via Postumia. Via Postumia, sapete che arriva lì al Palestra Spettacolo, Arvedi doveva realizzare il pezzettino che sale e che va in via, dove ci sono le scuole, via Corte, questa prende proprio da via Corte, lì abbiamo ancora da definire il discorso dell'indoor, quando la società Arvedi avrà definito il discorso dell'indoor, avremo chiuso il tratto fino a via Corte e noi abbiamo pensato da via Corte a Porta Venezia. Questo proprio per togliere e pulire completamente questo percorso e dare un'indicazione. Viale Trento Trieste, e mi allaccio anche a quello che diceva Amore, è una progettazione doverosa proprio perché questa, che quella che attualmente c'è e che avete visto, è una situazione insostenibile, è stata fatta per dare una parvenza a suo tempo di indirizzo alle biciclette, che poi a un certo punto giustamente si interrompe, ma la differenza che passa fra le piste ciclabili che stiamo progettando rispetto a quelle è che queste sono in sicurezza, cioè rispettano il codice della strada, e questo è importante perché uno che è sulla pista ciclabile si sente protetto. Torno a Via Dante bisogna riprendere le mano tutta, non c'è solo quel punto lì, perché ricordo anche negli anni i discorsi effettuati sull'attraversamento pedonale proprio davanti al parcheggio dei Pullman, perché rammento che cosa succede, visto che anch'io ho avuto le figlie che andavano a scuola lì, l'attraversamento alle 8 del mattino e soprattutto alle 2 del tra l'una e le 2 del pomeriggio, dove, scusatemi il termine, ma sono proprio a mandrie che passano. Allora, il problema è va affrontato pensando via Stauffer, ragionando in termini proprio di passaggi pedonali protetti, spostando anche la pista ciclabile, ma in questo momento gli uffici ci stanno ragionando, abbiamo già fatto anche dei ragionamenti con il colonnello della caserma dei Carabinieri, perché sono direttamente coinvolti, perché lì ovviamente c'è la dicotomia di dover garantire sempre 24 ore su 24 ingresso e uscita ai carabinieri che possono uscire in sicurezza e contestualmente però anche l'attraversamento generato dal passaggio degli studenti. L'altro nodo è l'accesso al parcheggio, perché l'accesso al parcheggio che è legato all'Italmark è una cosa da ristudiare tutto, così non va bene, l'avevamo già affrontato precedentemente, c'era un'ipotesi di progetto, ovviamente sappiamo che il progetto di Via Dante studiato allora valeva oltre 3.300.000 euro, quindi qualche difficoltà in questo momento realizzativa. Stiamo valutando che cosa estrapolare e i punti su cui in qualche modo ci dovremmo soffermare saranno proprio questi. Se non proprio l'Italmark, comunque mettere insieme l'Italmark con quello che è l'accesso pedonale e viabilistico del parcheggio, qual è l'attraversamento di via Palestro verso la stazione e l'attraversamento verso l'internodale dei Pullman, scuole, tra l'altro provinciali, comunali.
Chi è uscito, Zanardi? Beh, intanto che arriva Zanardi possiamo dire chi è favorevole. Carletti, Bona, Fiamma, Bonali, Telli, Gagliardi. Chi è contrario? Chi si astiene? Amore, Manfredi, Ghidotti, Fanti e Zanardi. Non ha problemi, nel senso che la proviamo pure e basta. Nel verbale della seduta di oggi si farà cenno al fatto che si ripete la votazione, la storia di perché si è ripetuta la votazione. Quindi chi è favorevole all'approvazione del bilancio? Chi è contrario? Chi si astiene? Ha approvato. Scusate, ci sarebbe vari eventuali. Bisogna aiutare la democrazia. La democrazia va aiutata. No, non ci sono varie.